E sono le 8:32 minuti, bentornati in onda qui su RVD a Giorno Fatto. Abbiamo chiuso la nostra passeggiata quotidiana tra i giornali e le notizie, ma non smettiamo con il raccontare ciò che accade in Polesine e non solo, e lo facciamo questa mattina con un ospite importante per un tema importante. Ci riallacciamo all'8 marzo, è vero, è passato da qualche giorno, ma come dicevo sono tematiche importanti e tematiche che non tramontano di certo con l'8 marzo. Si parla di pari opportunità, di questione femminile, e do il benvenuto a Stefania Botton, che è segretaria territoriale della CISL di Padova e Rovigo. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
Ci mancherebbe, anzi grazie a te per aver accettato questa occasione per parlare di un tema che qui su Radio RVD e Giorno Fatto abbiamo trattato partendo da articoli di giornale, ma vogliamo entrare più nello specifico parlandone con te, e si tratta del connubio lavoro e donna, perché ahimè quello che emerge è che in Polesine, in Veneto e più in generale in tutta Italia purtroppo sia un connubio ancora difficile, giusto?
Purtroppo sì, abbiamo appena ricordato nella ricorrenza dell'8 marzo proprio come le donne abbiano e stiano pagando il prezzo più alto rispetto alla crisi che tutto il paese sta affrontando per l'emergenza Covid. Infatti su 444.000 posti di lavoro persi in Italia, 312.000, quindi più di tre quarti, sono di donne. La stessa cosa si può dire per l'imprenditoria femminile, che secondo i dati di Unioncamere ha registrato veramente una battuta d'arresto dopo che negli ultimi anni invece si era avuto una inversione di tendenza ed era in continuo aumento ogni anno. Questo perché le donne sono impegnate in tutti quei settori che hanno subito più da questa pandemia. Sto pensando a settori importanti quali il turismo, quali tutti quei servizi di supporto, di cura alla persona, che sono stati messi in difficoltà dalle misure messe in atto.
Certo.
E poi c'è tutta una serie di antichi retaggi e purtroppo ideologie che sono ancora lontane dall'essere superate, per cui si crede che il lavoro di cura sia esclusivamente destinato alla donna. E quindi poi alla fine è quella che più viene penalizzata, se
certo.
Pensiamo che nella maggior parte dei casi abbiamo assistito a situazioni tali per cui molte donne hanno dovuto scegliere tra lavoro e famiglia nel momento in cui ad esempio con la didattica a distanza, con i figli che erano costretti a rimanere a casa da scuola e a dover fare le loro lezioni a distanza, molte donne hanno scelto di rimanere a casa con i figli e di licenziarsi dal posto di lavoro. Non tutti hanno avuto l'opportunità di effettuare smart working da casa e quindi
certo.
Poter conciliare il lavoro con la propria vita familiare.
E infatti che poi è questo il problema, diciamo che scelta sottende a un sono state obbligate dai fatti, dalla situazione attuale e da una società che non è stata in grado di dare sostegno e supporto, visti i problemi che poi insomma ne sono derivati.
Certo, infatti quello che come organizzazioni sindacali stiamo chiedendo a gran forza e a gran voce è proprio una inversione di tendenza rispetto alla politica e le politiche sulla famiglia che questo governo e quelli che verranno dovranno mettere in campo se vogliamo invertire questa tendenza, perché insomma è dimostrato, è stato ribadito e ripetuto in tantissime occasioni che se le donne avessero, no, un'occupazione, almeno il 60% delle donne, si arrivasse a questa percentuale di occupazione femminile, il PIL del paese potrebbe crescere addirittura del 7%, quindi ne beneficerebbe l'intera nazione.
Certo.
Inoltre, quello che non si tiene mai in considerazione è che una maggiore occupazione femminile implica automaticamente anche una maggiore libertà della donna di decidere di avere dei figli e quindi di contribuire, diciamo, alla crescita di questo paese. Noi stiamo attraversando un momento di calo demografico veramente importante, soprattutto il Polesine. Abbiamo visto dati preoccupanti di calo delle nascite e aumento esponenziale di quelle che è l'età media, no, della popolazione di questa provincia. È ovvio che questo ha delle ripercussioni a lungo termine che sono importanti su molti versanti, sia dal punto di vista della sostenibilità, ad esempio, del nostro sistema pensionistico, ma pensiamo anche a tutte quelle ripercussioni sull'aspetto appunto sociale, che anche perché più aumenta l'età e più aumentano anche i bisogni di cura e i bisogni di dover garantire alle persone che magari non sono più autosufficienti la possibilità di essere curate e di essere sistemate anche in strutture. Certo. Che abbiamo visto invece con la pandemia quanto, no, hanno dimostrato tutta la loro fragilità, perché certo. Sono i luoghi che dove inizialmente, insomma, il virus ha trovato terreno fertile dove poter
poter purtroppo
diffondere.
Esatto. E infatti questo qui è un po' anche una spiegazione molto pragmatica di una cosa che abbiamo detto più volte qui ai microfoni di giorno fatto: una società in cui la parità tra uomo e donna è garantita non è solo una società migliore dal punto di vista etico e morale, sarebbe anche ora, ma è anche una società migliore nel profondo del suo funzionamento. Quindi è un beneficio che va appunto a beneficio di tutti quanti, e quindi è importante continuare a remare nella direzione di una reale parità e non solo di una parità a parole, perché il beneficio è per tutti. Ma c'è anche un'altra questione che si lega al mondo del lavoro, ed è un dato che io personalmente ho trovato molto preoccupante, ed è il dato dei ruoli, definiamoli apicali, all'interno delle aziende. E quello che emerge è che, fatti 4 i vertici, solo uno normalmente è ricoperto da una donna. Un dato che parrebbe ancora tenere le donne fuori dal, diciamo, nucleo decisionale, e che si inverte solamente nel caso in cui parliamo di aziende femminili, cioè con una forte presenza di donne o magari fondate da donne. È ancora problematico quindi per le donne aspirare a fare carriera rispetto a un uomo?
Purtroppo questo è il dato dolente, è quello che da anni continuiamo a chiedere e a sottolineare. A parte che, insomma, il dato l'hai citato tu sui ruoli apicali, purtroppo le donne non riescono a ottenere, no, quello che è un riconoscimento rispetto anche ad una formazione che è una formazione molte volte molto più puntuale rispetto ai colleghi maschi. Chi riesce a raggiungere ruoli apicali è perché veramente
è impossibile dirle di no.
Ecco, e questo è frutto di una di un'ideologia che va assolutamente cambiata. Il fatto che siano state introdotte le quote rosa per cercare di porre rimedio in alcuni settori, in alcuni ambiti a questo problema, ha parzialmente risolto il problema. Io se devo dire la verità, sono sempre stata contraria alle quote rosa, perché sono, insomma, per la meritocrazia, e quindi è giusto che le persone vengano assunte per i loro meriti, non certo per il fatto che siano di sesso maschile o di sesso femminile. Però questa introduzione delle quote rose ha comunque parzialmente aiutato, diciamo, a superare questo gap. Ma non è solo una questione di posti apicali, che, ma insomma, lo abbiamo visto anche io sinceramente sono stata molto delusa dal numero di ministri, di ministre donne, che anche lo stesso Draghi nel suo discorso di insediamento apprezzabilissimo, in cui ha affermato che il rilancio del paese deve partire appunto dalle donne, dalla possibilità di dare loro le pari opportunità, poi di fatto concretamente insomma le ministre sono solo 5 su 18, per cui decisamente poche. Poi qui la parità di genere non è certo stata rispettata.
Certo, fate quello che dico, non quello che faccio. Mettiamola così.
Certo. E poi l'altro tema veramente molto rilevante e molto importante riguarda la parità salariale. A parità di lavoro le donne molto spesso non raggiungono nemmeno il 70% della retribuzione dei colleghi,
ecco,
uomini.
Io tra l'altro su questo tema apro una piccola parentesi, perché poi spesso qualcuno dice ma vabbè sì, è perché c'è il caso in cui, no, questi qui sono dati Istat. Cioè l'Istat che attraverso le sue rilevazioni statistiche rileva appunto che a parità di mansione, a parità di ruolo, a parità di tutto, la donna guadagna meno, per motivi che in un paese che dovrebbe insomma essersi lasciato il Medioevo un po' alle spalle sono difficili poi da giustificare.
Purtroppo è così, nonostante continuino ad esserci momenti di incontro, di discussione, di confronto su queste tematiche, di fatto tante parole, ma poi concretamente facciamo fatica come nazione, perché insomma altre nazioni a livello europeo sono molto più avanti sulla parità di genere, quindi sicuramente dovremo lavorare molto. Noi ci auguriamo assolutamente che questo governo metta veramente, no, realizzi quelle che sono le promesse che ha fatto il nostro Presidente del Consiglio nei discorsi di insediamento alle Camere.
Senza
e
dubbio.
Che utilizzi anche quelle che sono le molte risorse che stanno arrivando nel nostro paese grazie anche al Next Generation UE per contribuire proprio al superamento di tutti questi ostacoli.
Certo.
È sicuramente positivo che nella legge di stabilità finanziaria siano ad esempio stati inseriti alcuni commi che riguardano proprio sgravi fiscali per le imprese che assumeranno donne disoccupate. Sono sgravi per 36 mesi fino a 6.000 euro annui, che insomma sono un primo passo, un piccolo passo, secondo me è qualche cosa che dovrebbe diventare strutturale se vogliamo effettivamente colmare questo forte gap e questa differenza che ci contraddistingue anche dagli altri paesi europei.
Certo.
Però il fatto di poter di iniziare sicuramente è cosa positiva.
Certo, potremmo dirla con un eppur si muove, anche se lentamente eppur si muove.
Certo.
Però l'impressione almeno che ho io, poi magari sono troppo negativo io, è che in realtà servano degli stimoli molto più incisivi. E quindi ti chiedo se hai un'idea di quelle che potrebbero essere misure forti da mettere in campo per andare in questa direzione, tanto più con una pandemia che insomma pare farci tornare un po' indietro.
Le prime misure, a parte queste di cui vi parlavo, che sono appunto delle sgravi proprio alle aziende che assumono donne, e incentivi anche per quelle aziende che riconoscono alle donne i ruoli apicali di cui parlavamo prima, è ovvio che c'è poi tutta una serie di politiche per la famiglia, come dicevo prima, che sono indispensabili, cioè senza quelle non si va da nessuna parte, perché molte volte proprio è il fatto che siano le donne che si occupano del lavoro di cura, come dicevo prima, a fare in modo che tante scelgano proprio, tante donne scelgono, c'è la l'Istat dice che il 15,2% delle donne nel 2019 ha affermato che non ha lavorato proprio volontariamente per prendersi cura dei figli oppure di parenti minori. Lo stesso Eurostat ad esempio afferma che all'interno della famiglia con coppie sposate la donna si prende cura dei figli per 4 ore e 45 minuti contro i 38 minuti dei padri. Ecco, questi sono dati che ci fanno capire che poi insomma è la mentalità che ci condiziona. Quindi le politiche per la famiglia devono prevedere assolutamente la messa in campo di ad esempio tutta una serie di incentivi per far sì che ci siano asili nido gratuiti o comunque con rette che non siano quelle attuali, perché veramente sono penalizzanti e poi alla fine insomma disincentivano la donna dal continuare a lavorare piuttosto che licenziarsi e stare a casa con i figli. Quindi più asili nido, più servizi per i minori, quindi più servizi anche extrascolastici che diano appunto la possibilità alle donne di poter rimanere fuori dall'ambiente domestico senza doversi sentire in colpa, tra virgolette, ecco, mi faccio usare questi termini.
Certo, sì, e perché poi, il figlio poi dove lo si lascia, eccetera, eccetera.
Certo, e poi orari più flessibili con la possibilità di una maggiore conciliazione vita-lavoro, la possibilità di concedere, io mi auguro veramente, ecco, abbiamo una, anche qui un'emergenza che è quella dello smart working, che sotto certi aspetti potrebbe essere un'opportunità per le donne, però nello stesso tempo relega ancora alle donne l'obbligo o il vincolo di essere quelle che poi rimangono a casa ad accudire i figli. Ecco perché chiediamo anche che vengano modificate quelle che sono le regole sui congedi parentali, rendendo obbligatori addirittura dei periodi di congedo parentale per l'uomo. Adesso è positivo che sia stato aumentato a 10 giorni il congedo parentale per l'uomo, però questo è sicuramente una misura insufficiente.
C'è ancora strada da fare.
La strada è molto lunga e purtroppo io penso che sia anche una questione di mentalità delle nostre famiglie. A volte penso che anche noi donne diciamo abbiamo una piccola responsabilità nel momento in cui all'interno della famiglia si danno dei messaggi, dei segnali ai propri figli rispetto a quelli che sono lavori femminili, tra virgolette, lavori maschili.
Questo è ancora, poi si vede, quindi si assorbe, si cresce con l'idea.
È ancora molto diffuso se pensiamo a come sono differenziati anche, pensiamo anche solo ai giocattoli per i bambini. Già lì si dà un imprinting particolare su quelli che sono i lavori che sono poi destinati alle donne e quelli invece destinati agli uomini. Questo purtroppo poi alla fine rimane per tutta la vita e crea delle suggestioni particolari proprio che indirizzano anche nella scelta del lavoro, ma anche nella scelta del proprio percorso di istruzione. Adesso sono molto richieste professioni molto specializzate che richiedono una formazione importante, penso ad esempio nelle discipline STEM dove le donne sono ancora molto poche. Adesso si sta anche l'Università di Padova è positivo che abbia appunto cercato di incrementare la presenza femminile anche in queste discipline che notoriamente erano
più apprettamente
particolarmente
maschili.
Sì, preferite dai ragazzi.
Tra l'altro sul tema dei giocattoli c'è una cosa che a me ha sempre colpito, perché ad esempio le pentole giocattolo, no? Le pentoline, chiamiamole così, sono considerate un giocattolo prettamente femminile, perché sono secondo quella che è diciamo il messaggio sotteso, no? È la donna che in casa cucina. Poi chi cucina a livello invece professionale, gli chef sono quasi tutti uomini, che
è vero.
mi ha sempre affascinato come queste cose siano talmente assurde che poi persino alla prova dei fatti questi luoghi comuni si sciolgono e risultano insomma paradossali, certo, per quello che sono. Ok, quindi in poche parole, per riassumere, è una battaglia che riguarda più fronti, riguarda il fronte del lavoro, il fronte culturale, il fronte dell'istruzione. Quindi serve un impegno e serve che tutta la società remi verso quella che dovrebbe essere, quello che è, non quello che dovrebbe, quello che è l'obiettivo,
sì,
che è quello della meritocrazia. Non importa il sesso, importa le capacità, sì, di ogni essere umano. Bene, speriamo insomma che questa camminata dopo la pandemia possa riprendere più veloce, sì, più forte di prima.
Allora, io credo di essere abbastanza veramente positiva in questo senso, perché se vediamo come sono sensibili i nostri ragazzi, i nostri giovani rispetto a tematiche che noi, insomma, quelli della nostra età hanno sempre sottovalutato dal rispetto dell'ambiente, e del nostro e dell'ecologia, però anche a rispetto di genere. Io devo dire che i bambini piccoli non hanno questi pregiudizi,
certo,
e poi col tempo e con l'età che,
sì, no, che è che aumentano, la società che li spinge,
certo. Quindi vedendo i nostri giovani che hanno a cuore queste tematiche, che anche quelle del rispetto dell'altro, spero veramente che riescano, no, che siano loro a dare la vera svolta e che finalmente si riesca ad avere una società più giusta, più equa anche dal punto di vista delle parità di genere.
E questo augurio e questa, tra l'altro, positività la facciamo anche nostra, perché non solo è importante, ma effettivamente se c'è un cambiamento, questo cambiamento arriverà molto forte dalle nuove generazioni. Quindi continuiamo a tenere alta l'attenzione, continuiamo a far capire che certe dinamiche non sono corrette, che insomma piano piano il ricambio generazionale porterà beneficio. Un ringraziamento, ti ringrazio veramente tanto per essere stata qui ospite con noi, Stefania Botton, segretaria territoriale della CISL di Padova e Rovigo, che insomma disturberemo ancora per parlare ancora di altre tematiche legate al lavoro, ma anche alla questione femminile, insomma, se vorrai
per
essere dei nostri.
Assolutamente, è stato un piacere, e soprattutto quando c'è da parlare di queste tematiche che riguardano il mondo del lavoro, le donne, tutto quello che insomma ci sta a cuore anche come organizzazioni sindacali, io sono disponibilissima.
E allora è un arrivederci e alla prossima, perché noi non vediamo l'ora di poterne tornare a parlare, perché è un tema molto importante.
Grazie a voi, grazie
tante. Mille, buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata a tutti, anche a coloro che sono in ascolto. Arrivederci,
a presto.